Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme. Il perdono guarisce. Meditazioni per la Quaresima di Don Tiziano Soldavini, proposte da Rosario Tronnolone. Dal perdono la forza dell'amore.
Abbiamo tanta strada da fare, molto cammino da percorrere. E non lungo i selciati, ma arrampicandoci sui pendii. Per giungere al perdono è indispensabile una profonda vita di comunione con la Trinità amore e l'apertura all'altro. Tutto ciò non è un fatto, un evento che scaturisce automaticamente, ma matura in un lento processo di relazione. Perciò, per essere in grado di perdonare tutto, si deve fin da subito decidere di amare, e questo si può imparare. Ho cercato di condividere nel modo più semplice quanto sia importante non dire mai «io non perdono». A sostegno di quanto fin qui detto, ricordiamo la figura di Vittorio Bachelet e come la sua famiglia ha affrontato la sua uccisione. Vittorio Bachelet fu assassinato il 12 febbraio 1980 nell'atrio della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza da un comando delle Brigate Rosse. E resta, a distanza di anni, un esempio di quei valori che rimangono perenni di fronte alle sfide della storia e di come si possa trasformare la propria esistenza in una esigente lezione di metodo. Riportiamo un'intervista a padre Paolo Bachelet, fratello di Vittorio, tratta da Avvenire del 28 ottobre 2007. Il giornalista domanda: suo nipote Giovanni, durante i funerali del 14 febbraio 1980, pregò affinché sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta. Nei casi di cronaca nera, oggi più che mai, i giornalisti chiedono a caldo ai parenti delle vittime se hanno perdonato l'assassino, come se ciò fosse cristianamente scontato. Che sofferenza comporta, invece, la quotidianità del perdono nella sua esperienza?
Quando sento quelle domande, insorge in me un senso di grande dolore e indignazione. Mi sembra un comportamento impietoso, un fare violenza all'intimità di una persona oppressa dalla sofferenza, che ha diritto al massimo riserbo e rispetto. Inoltre, anche il cristiano più convinto e fedele, spesso per motivi psicologici o per reazione istintuale, può aver bisogno di un certo tempo, anche lungo, per arrivare ad una risposta pienamente controllata. In terzo luogo, sono domande che possono suscitare risposte inesatte, perché la parola perdono può essere facilmente equivocata. Molti dicono: non posso perdonare perché non riesco a dimenticare. Ma quando dimentichi, che cosa perdoni? Se uno mi ha fatto una ferita al braccio, anche se lo perdono, il dolore al braccio rimane, ma il perdono è vero e valido. Infine, quelle sollecitazioni da parte della stampa rischiano di confondere e mettere sullo stesso piano il perdono personale per l'offesa e il danno subito con la necessità o l'opportunità che vengano presi, secondo la legge, dei provvedimenti giudiziari a tutela della giustizia e del bene comune.
Suo fratello Adolfo, anch'egli padre gesuita, ha intessuto un lungo dialogo con i terroristi, incontrandone in 10 anni centinaia. Era convinto che fossero loro i più bisognosi di Dio e ha ottenuto frutti meravigliosi, dimostrando che il rancore si può deporre. La memoria, invece, come si alimenta?
Alcuni terroristi hanno detto: siamo stati sconfitti quando siamo stati perdonati, e hanno capito che il rimedio al male nel mondo non consiste nella violenza, ma nell'amore. Hanno sperimentato l'amore dell'uomo e quindi l'amore di Dio. Cambiata vita e ottenuta la libertà, parziale o totale, hanno scelto lavori d'utilità sociale, per esempio lavorando con i portatori di handicap, per riparare il male compiuto e per fare largo al bene.
In una recente intervista apparsa sempre su Avvenire il 6 maggio del 2012, alla domanda del giornalista Filippo Rizzi come venne a sapere della morte di suo fratello Vittorio e come reagì a questa notizia, padre Paolo Bachelet così risponde:
la notizia della sua morte non mi ha sorpreso. Ne prevedevo chiaramente la probabilità. Mi trovavo ad Anagni e giunsi a Roma quando la salma era già stata portata all'obitorio. Mi recai nella sua casa. Fu un succedersi di persone, dalle più alte cariche dello Stato agli amici più semplici. Quello che mi colpì in quel frangente è che persone di convinzione politiche molto diverse ne ricordarono le virtù, come la sua grande statura umana e professionale, allo stesso modo e con la stessa partecipazione.
I funerali di suo fratello ebbero un forte impatto sulla coscienza del paese. Che cosa ricorda di quel 14 febbraio del 1980?
In quella messa presieduta dal cardinale vicario Ugo Poletti si respirò un clima di serenità e di perdono, di resurrezione più che di morte. Commossero tutti le parole di mio nipote Giovanni quando pregò anche per coloro che hanno colpito il mio papà. Il presidente Pertini, che era presente, volle in seguito incontrare Giovanni e tra l'altro gli disse: non sono credente, ma non sono indifferente.
Ma sul fronte del perdono, chi giocò un ruolo chiave in questo percorso è stato suo fratello maggiore, il sacerdote gesuita Adolfo Bachelet.
3 anni e mezzo dopo, nel 1983, ricevette una lettera firmata da 18 ex terroristi, anche delle frange delle BR, che lo invitavano ad andare a trovarli in carcere. Da lì è incominciata la missione di mio fratello nelle carceri italiane, da Cagliari ad Aosta, dove ha intrattenuto rapporti con i detenuti, affrontato con loro un cammino di ripensamento sulle loro azioni. Di molti divenne amico e li ha seguiti anche dopo l'uscita dal carcere.
Un cammino di riflessione e di ripensamento su quei reati che diede frutti inaspettati.
Sì, mio fratello Adolfo spese buona parte della sua vecchiaia in questo cammino di ripensamento e di riflessione con molti di questi ex terroristi appartenenti sia alle frange di destra e di sinistra. Ebbe contatti diretti con alcuni degli autori dell'attentato a suo fratello Vittorio. Quello che sorprese è che vi fu, spesso, un vero cammino di ravvedimento e di autocritica e in molti casi di riparazione, per quanto era umanamente possibile, e per alcuni addirittura di approdo alla fede religiosa.
Per molti osservatori, la morte di Vittorio Bachelet ha significato l'inizio del declino delle Brigate Rosse. È stato veramente così?
In un certo senso, credo di sì. Alcuni ex terroristi hanno detto: «Noi siamo stati sconfitti quando siamo stati perdonati». Proprio a partire dal 1980, anno della morte di Vittorio, cominciò a spezzarsi la spirale della violenza delle BR e a crescere in molti di loro la consapevolezza del completo fallimento del loro progetto eversivo. Molti cominciarono a parlare e si scoprirono molti dei loro covi.
A tanti anni dall'uccisione di suo fratello, che eredità può essere consegnata alle giovani generazioni?
Credo che innanzitutto sia importante mantenere viva la memoria di quei fatti e così allo stesso tempo tenere viva nei giovani la drammatica lezione che ci viene da quei terribili anni. Ma allo stesso tempo ritengo che sia necessario far conoscere alle giovani generazioni i grandi esempi di coraggio e di rettitudine di molte vittime del terrorismo. Di mio fratello Vittorio mi torna spesso in mente la sua mitezza di carattere. Sul cartoncino ricordo di Vittorio, accanto alla foto del suo volto sorridente, sono stati riportati due passi biblici. Il primo è l'invito che Dio ha fatto per incoraggiare il suo popolo a non avere paura e ad affidarsi a Lui. L'altro riporta alcune delle beatitudini del Vangelo di Matteo. E non è un caso che virtù come mitezza, giustizia, misericordia e coraggio siano alcuni degli aspetti che hanno caratterizzato la vita di Vittorio. Credo che tutto questo bagaglio di memoria e di esempi di persone coraggiose, miti e rette, possa aiutare i giovani a leggere la storia passata in modo positivo e allo stesso tempo a mantenere alta la coscienza civile del nostro paese.
Il perdono guarisce. Meditazioni per la Quaresima di Don Tiziano Soldavini. Proposte da Rosario Tronnolone.